Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour. Buon pomeriggio da Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
E allora questo pomeriggio vi portiamo con noi nelle Marche, comincio io in ordine sparso, vi porterò con me a Senigallia per conoscere la città e poi ancora entreremo nel parco archeominerario di Cabernardi, che è una miniera di zolfo, una vecchia miniera di zolfo, per scoprirne i segreti e anche la storia ovviamente, e poi ancora a Frontone, che è Borgo Arancione del Touring Club Italiano, e in chiusura entreremo in un museo davvero particolare che è il Museo delle Arti Monastiche. Alessandra, con te dove andiamo a pedalare?
E sì, noi partiamo con la nostra bicicletta dal cuore delle Marche, da un piccolissimo borgo medievale che si chiama Montalfoglio, antica residenza estiva del Duca di Urbino, per un giro ad anello di 130 km. 1970 metri di dislivello, costeggiamo fiumi, torrenti, canyon, incrociamo borghi come Fratte Rosa, Città della Terracotta, Fossombrone, Cagli, e poi da Ascoli Piceno andiamo alla scoperta di itinerari e percorsi da questa città, quindi fuori porta, con quattro anelli appena tabellati dalla FIAB che attraversano i Calanchi, e con la ciclovia del Tronto che arriva fino al mare. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
Allora, nella puntata di oggi vi sorprenderò, perché voi che insomma avete sempre timore di tutti i chilometri di corsa, di cammino e trekking che idealmente vi faccio fare qui a Grand Tour, mentre oggi insomma che stiamo raccontando le Marche, vi porterò lungo il cammino di Sant'Anna a Furlo. Credo sia il cammino più piccolo d'Italia come lunghezza, perché misura 200 metri, per cui va bene a tutti. Ed è un cammino nell'arte, arte all'aria aperta, quella che in inglese definiamo land art, ed è un cammino appunto che è una sorta di opera d'arte collettiva che racconteremo nell'ultima parte del programma, e poi invece faremo un viaggio nei sapori, nelle tipicità, con un evento che sembra disegnato su questa trasmissione, in particolare per la puntata di oggi, perché parleremo del Grand Tour delle Marche, tanti eventi che compongono un viaggio appunto nelle tipicità di questa regione.
E allora questa settimana è più cattiva Alessandra, devo dire, perché ci fa fare un dislivello di quasi 2000 metri. Noi siamo pronti comunque, quindi andiamo.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say it's all right.
Ed eccoci nelle Marche. Il viaggio di questa settimana parte da Senigallia. Di proposito partiamo da qui per dimostrare che a Senigallia non c'è solo il mare e non esiste solo l'estate. Con noi la guida turistica Andrea Giordani.
Senigallia si trova lungo la costa delle Marche, diciamo nella parte centro-nord della costa della nostra regione, della regione Marche.
Andrea, Senigallia è conosciuta soprattutto perché è una località di mare, essendo sulla costa, però noi vogliamo sfatare un po' questo discorso delle località legate solo alla stagionalità, quindi raccontaci un po' Senigallia come se la dovessi raccontare a chi non c'è mai stato.
Esattamente, Senigallia non è soltanto la famosa spiaggia di velluto, quella di 13 chilometri di sabbia fine, ma veramente vanta un centro storico molto interessante, perché è stata la prima colonia romana lungo l'Adriatico. E la rocca roveresca, che è il monumento più importante proprio a ridosso del centro, originariamente era proprio una costruzione romana, era un edificio romano che poi ha avuto varie fasi. E il centro storico, oltre alla rocca roveresca, che è il monumento che documenta la storia di questa città, ci sono tante altre attrazioni. Per esempio c'è il Foro Annonario, che è una costruzione neoclassica che viene utilizzata per il mercato, per i concerti d'estate, molto interessante. Piazza Garibaldi, lo stesso che viene utilizzata per il mercato, per gli eventi. E Senigallia poi soprattutto d'estate è un elemento, diciamo, un evento che attira turisti, direi da tutta Europa, è il Summer Jamboree, che è il Festival della musica rock, no? Degli anni di Elvis Presley, dell'America degli anni 40 e 50, per cui vengono turisti, amanti proprio di Elvis Presley, con le macchine d'epoca, e suonano, e si suona e si canta, si balla il rock and roll in tutta la città. Quindi diciamo che è una cornice bellissima per questo evento. Poi ci sono anche chiese interessanti, per esempio c'è la Chiesa della Croce, che è stata la sede di una confraternita a cui aveva aderito Papa Pio IX, Massai Ferretti, l'ultimo papareno, che è nato a Senigallia. Quindi diciamo che la città offre molto, non solo dal punto di vista della costa, quindi della spiaggia e bandiera blu Senigallia, ma anche proprio come una città d'arte, come una città davvero godibile.
Allora, tu sei guida. Se dovessi organizzare un piccolo tour per chi magari passa da Senigallia e ha una giornata da dedicare a Senigallia, come lo organizzeresti?
Io farei, diciamo, strutturerei la visita in questo modo. Il mattino farei una visita del centro storico accurata, con la visita della Rocca Roveresca, che è il monumento più importante della città di Senigallia. È stata costruita grazie a Giovanni della Rovere, che era stato nominato signore di Senigallia dal Papa Sisto IV, che era lo zio. Visiterei bene la Rocca Roveresca, poi farei tutto un giro del centro storico con il Foro Annonario, i portici ercolani che furono costruiti per contenere i traffici della fiera di Senigallia, che nel 1700 aveva raggiunto grandi dimensioni. Poi proseguirei nel centro di Senigallia, magari con una sosta al museo di Papa Pio IX, la casa natale, durante la settimana è visitabile, e chiuderei poi con un giro in piazza Garibaldi, che è una piazza molto bella di Senigallia, e anche per ripercorrere la storia proprio di Senigallia, la colonia romana, visiterei l'area archeologica La Fenice, dove appunto ci sono i resti della città romana di Senigallia, anche se va ricordato che i primi, diciamo, insediamenti nella zona di Senigallia furono dei Galli Senoni, un gruppo di Celti che provenivano dalla Francia. Il pomeriggio farei un giro, per esempio, alla Rotonda a Mare, la famosa rotonda, questa piattaforma che è nata nell'Ottocento, che adesso è adibita per eventi, per concerti estivi, e una bella passeggiata poi sul lungomare fino al porto di Senigallia, al porto turistico e al porto peschereccio, che è una zona molto caratteristica, anche al tramonto molto, molto interessante.
Allora, tu prima parlavi di un appuntamento che coinvolge la città e che riguarda la musica. Ci sono altri appuntamenti che caratterizzano un po' l'anno?
Sì, Senigallia è molto attiva sul piano degli eventi. Il Summer Jamboree è l'elemento di punta. Poi d'estate, ad agosto, c'è la Fiera della Maddalena, che è appunto questa grande fiera che si tiene a Senigallia. Senigallia è anche la città della fotografia, perché Mario Giacomelli, il grande fotografo, è nato a Senigallia. Eventi enogastronomici legati alle produzioni locali. Da tenere presente che anche l'immediato entroterra di Senigallia è interessante dal punto di vista proprio storico-artistico. Poco lontano c'è il borgo di Corinaldo, per esempio, che nel 2007 è stato nominato il borgo più bello d'Italia.
Da Senigallia, quindi dalla costa, ci spostiamo verso l'interno, direzione Sassoferrato. Entriamo nel parco archeominerario di Cabernardi, una vecchia miniera di zolfo che ha molto da dire soprattutto sul lavoro. La cooperativa Appennines gestisce da qualche anno il parco e il museo della miniera di zolfo, ma le strutture museali sono state fondate, create e inizialmente gestite dall'associazione culturale La Miniera. Patrizia Greci è la presidente. Reason do you need to be
shown? Tell me why. Il parco archeominerario di Cabernardi si trova in prossimità delle grotte di Frasassi, il luogo turistico forse più conosciuto del centro delle Marche centrali a ridosso dell'Appennino, quindi a poca distanza da Fabriano e a 11 km dal comune di competenza che è Sassoferrato, al confine con la provincia di Pesaro Urbino, parliamo di Pergola o San Lorenzo in Campo. A qualche chilometro di distanza, qualche decina di chilometri di distanza, ci abbiamo Urbino. Quindi ci troviamo a metà strada fra Urbino e le grotte di Frasassi, che sono, ripeto, i punti di interesse maggiormente conosciuti in questa parte di Marche interne.
Di che cosa stiamo parlando esattamente? Cioè, questo parco che cos'è?
Allora, il parco innanzitutto si trova, come dicevo, nel comune di Sassoferrato, in frazione Cabernardi. È un parco archeominerario e quindi già dalla definizione possiamo intuire che parliamo di miniera. E parliamo di uno spazio ovviamente all'aperto. Noi lo definiamo un museo a cielo aperto e si sviluppa nell'area in cui c'erano i cantieri dell'ex miniera di zolfo di Cabernardi, la miniera più di estrazione di zolfo più importante d'Europa negli anni del secolo 1930-1940 del secolo scorso. È stata in attività per circa 70 anni, è chiusa definitivamente nel 1959 e nel periodo di produzione governata dalla gestione Montecatini ha raggiunto livelli di produzione molto molto importanti. In sostanza parliamo di un percorso turistico all'interno di un'area dove vi erano delle strutture e derate sono visitabili a partire dal Pozzo Donegani. Il Pozzo è una tipicità dei luoghi dove sono insistite delle miniere, quindi si riferisce alle strutture esterne, quindi non vediamo una miniera interna, noi diciamo andiamo in miniera, in realtà andiamo dove si imboccava la miniera, dove fuori c'erano i cantieri di fusione e di lavorazione dello zolfo, ma non abbiamo gallerie da poter esplorare in sottosuolo.
Come si svolge la visita all'interno del parco?
La visita all'interno di un parco è innanzitutto solo guidata, è una visita guidata e quindi accompagnata dalle nostre guide istruite. È un percorso a tappe dove ad ogni tappa la guida illustra il luogo, illustra il reperto vicino accanto al quale ci si trova e arricchendolo di tutta la storia, quindi nella narrazione di quel luogo è inserita il racconto della storia della miniera di zolfo di Cabernardi, una storia fatta di dati di produzione, di date di aperture e chiusure, ma anche di dati di lavoro e vicende umane, prima tra tutti la vicenda dei sepolti vivi che ha caratterizzato la miniera di Cabernardi nell'anno 1952 per uno sciopero durato 40 giorni all'interno delle viscere della terra, conclusosi dopo 40 giorni purtroppo con il fallimento dello sciopero stesso a difesa dei posti di lavoro. Nel percorso in ogni luogo si descrive l'attività e la lavorazione, come dicevo, e si racconta la storia della miniera di Cabernardi. Il percorso dura all'incirca un'ora, un'ora e un quarto, dipende dal gruppo, dipende anche dal grado di attenzione e di interesse. Si visita una galleria di superficie, non in sottosuolo ma di superficie, si percorre con un caschetto come dei nuovi minatori. E all'uscita, in questa ora di tempo, il visitatore avrà avuto la possibilità sia di vedere
i luoghi, il Formigil, il Calcheroni, il Pozzo Donegani, la vecchia cisterna della nafta trasformata in un auditorium, la centrale a vapore con i tronconi delle ciminiere, ma avrà anche ascoltato e recepito tutta la storia umana dei minatori e del loro lavoro dei minatori.
In qualche modo lei ha già risposto, però le vorrei chiedere qual è, diciamo, come dire, il messaggio più importante che viene fuori da questo luogo che appunto, essendo un parco archeominerario, diciamo, parla su più piani, ecco.
Allora, il messaggio principale, a mio avviso, anche dalla risposta che ci arriva dai turisti, è il racconto del lavoro. Il racconto del lavoro manuale, perché parliamo di un lavoro duro, un lavoro che oggi in Italia non esiste più, ma come in tante parti del mondo, ma esiste ancora invece ed è altrettanto pericoloso. Quindi la storia di un lavoro, della dignità del lavoro, del sacrificio anche del lavoro fino all'estremo sacrificio della perdita della vita con i tanti incidenti che possono essere accaduti in miniera. La storia di una tipologia di lavorazione che non esiste più, ecco perché parliamo di archeologia industriale, ad oggi anche laddove si estrae lo zolfo non si estrae più con queste metodologie. E la storia comunque di una comunità, perché la particolarità è che quello è il parco, quella è la miniera, non esisteva fino al 1870, è stata chiusa nel 1952, in quei 70 anni di attività ha cambiato il volto e la storia economico-sociale di un bacino intero che non è solo la frazione di Cavernardi ma tutti i comuni limitrofi, innanzitutto Arcevia, Cavernardi, Sassoferrato. E quindi è anche una storia del distretto industriale, di tanti distretti industriali anche oggi moderni, tante storie che si rivivono anche oggi, lo sviluppo economico e poi che fa crescere e che fa arricchire un territorio e il declino che ne segue, sia demografico, economico e sociale, alla chiusura di quel distretto industriale.
Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo nelle Marche e nelle Marche ci sono un bel numero di borghi che si sono guadagnati la bandiera arancione del Touring Club italiano, tra questi Frontone. Il sindaco è Daniele Tagnani.
Frontone, Regione Marche, provincia di Pesaro Urbino, esattamente sotto il baluardo, il Monte Catria, la cima più alta della provincia appunto di Pesaro Urbino.
Sindaco, ci parli di Frontone come se lo dovesse descrivere a chi non c'è mai stato.
Un bellissimo paese vivace, brillante, che rappresenta un po' le Marche racchiuse appunto in un piccolo paese dove c'è praticamente tutto. È un paese turistico, è un paese che fa dell'ambiente il suo punto di forza. Abbiamo oltre le bellezze ambientali anche numerose bellezze architettoniche storiche, una su tutti il castello di Frontone, che la fa un po' da padrona, una costruzione dell'anno 1000, un castello a dir poco fiabesco, sito in un borgo appunto castello che vanta diversi ristoranti e fa dell'enogastronomia il suo punto di forza. Ovviamente tutto sotto il Monte Catria, dove sono presenti anche gli impianti di risalita, una funivia di arrocco con due seggiovie utilizzabili in inverno ma anche e soprattutto in estate con quello che è tutta la parte outdoor, quindi trekking, bike, abbiamo una pista di downhill per gli esperti di settore, ma anche tante piste molto più comode e tranquille per il freeride, in quota 1400 metri, dove è presente anche un rifugio escursionistico, le Cotaline, e dove si può appunto degustare, mangiare e oziare dopo aver fatto una giornata di sport, di trekking in mezzo alla natura. Tutto all'interno di un palcoscenico agricolo fantastico, quindi oltre l'aspetto ambientale, oltre l'aspetto sportivo, c'è anche l'aspetto agricolo che non è secondario, anzi condisce tutto quello che è un contesto particolare e a dir poco unico, come dicevo, le Marche racchiuse in un piccolo paese.
Se lei dovesse scegliere una caratteristica di Frontone, di qualsiasi categoria si possa parlare, quale sceglierebbe?
Ma io direi una caratteristica basata sullo sport e un po' sull'aggressività, perché è vero che si può anche in qualche modo vivere tranquilli tra le montagne marchigiane, però è anche vero che non rappresenta un paese diciamo dove si può soltanto oziare, ma si possono fare tante attività, mi viene un po' da dire aggressive, nel senso che di spirito, di sprint, giovanili, quindi mi viene un termine un pochettino più forte, non classica tranquillità che si trova, che è presente anche a Frontone, ma che si trova nelle Marche, però è unita anche a molto movimento, a molta vivacità, e non a caso è stata scelta anche come meta di partenza del Giro d'Italia Women del 2024, proprio per questo suo sprint particolare.
Ora, tutto questo sport ha bisogno di essere sostenuto, sindaco, quindi immagino che si possa parlare anche di buona cucina a Frontone.
Uno dei pochi paesi che vanta tre denominazioni comunali, tra cui la Crescia d'Eco, che è il nostro piatto tipico, il coniglio in porchetta, per cui è presente una sagra di quasi 70 anni, il coniglio in porchetta d'Eco, e un piatto però tipicamente primaverile, quindi stagionale, le tagliatelle ai funghi spignoli d'Eco. Quindi vantiamo tre denominazioni comunali che però sono unite ad una platea di piatti forte, comunque molto molto presente nel territorio, che sono che vanno dai arrosti ai primi con diversi funghi anche stagionali, gli stagionati per eccellenza, quindi ai vari formaggi, sono presenti anche un lattiero caseario del territorio, quindi anche tipicità appunto particolari delle Marche.
La nostra ultima tappa è a due passi da Ancona. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo delle Arti Monastiche.
Oggi andiamo a Serra dei Conti, che è un piccolissimo paesino in provincia di Ancona, a scoprire un museo davvero particolare, se non addirittura unico. È il Museo delle Arti Monastiche. Prima di tutto due parole sulla sua sede, che è compresa nel monastero di Santa Maria Maddalena, che è un complesso monastico nato dal punto di vista architettonico nella prima metà del XIV secolo e che di fatto è diventato vero e proprio monastero solo verso la fine del Cinquecento, per opera dell'ordine delle Clarisse. Nei secoli successivi questo monastero, come spesso succede, ha subito alterne vicende, ma malgrado questo ha sempre rappresentato un punto di riferimento per gli abitanti del piccolo comune, che nel corso dei secoli si sono sempre, alle volte anche piuttosto violentemente, opposti alla sua soppressione. L'importanza di questa realtà è stata tale nella vita di Serra dei Conti che nel 2000 l'architetto Amelia Mariotti, che era una storica dell'arte molto attiva sul territorio, decide di dar vita ad un museo capace di raccontare la ricchezza e l'importanza della cultura claustrale, così come emerge nella storia e nel percorso della comunità monastica di Santa Maria Maddalena, appunto. Questo museo viene inaugurato nel 2003 ed è il frutto di una complessa e, devo dire, riuscitissima sinergia tra comune, diocesi, soprintendenza e appunto ordine delle Clarisse. La struttura del museo, che si è splendidamente, secondo me, definito come le stanze del tempo sospeso, si articola in due parti ben distinte. La prima, che viene definita percorso teatrale, coinvolge il visitatore in una narrazione verbale con delle voci di attrici che, grazie ad una struttura interattiva, ripercorre la storia e le più rilevanti tappe della vita di questo monastero, permettendo una continua interazione tra eventi narrati e oggetti fisici che di questa storia hanno fatto parte. È un percorso estremamente emozionante, perché davvero il visitatore ha la possibilità di trovarsi immerso e quindi direttamente coinvolto in tutto quello che ha significato vivere la vita del monastero nei secoli scorsi. La seconda parte del museo è il vero e proprio percorso espositivo, nel quale la perfetta ricostruzione delle diverse stanze che componevano il monastero permette di capire tutti gli aspetti quotidiani e pratici della vita claustrale. Si può così passare, per esempio, dalla cucina, attrezzata con tutte le suppellettili originali, al lavoriero, che era lo spazio dove le monache si dedicavano a tessitura manuale, cucito, ricamo, modellazione di statue, realizzazione di fiori di seta e a tintura delle stoffe, alla spezieria, che era lo spazio dedicato alla preparazione di ricette erboristiche e medicamenti, e quindi a tutti gli spazi che compongono la vita monastica. Il valore di questo museo è che per ciascuna di queste stanze viene descritta e raccontata nel dettaglio la o le attività che vi si svolgevano. Questo permette al visitatore di fare davvero un viaggio a ritroso in un modo di vivere assolutamente peculiare, ma permette anche di conoscere un territorio con i suoi ritmi e le sue specifiche, perché attraverso la descrizione delle singole attività che le monache svolgevano è ovviamente anche possibile capire molte delle tipicità artigianali che contraddistinguevano la zona. A tutto questo si aggiunge poi una nutrita serie di attività laboratoriali dedicate tanto ai bambini che alle scuole, che mirano ad introdurre i piccoli visitatori ad attività manuali affascinanti e molto antiche. Insomma, si tratta di un museo sorprendentemente ricco, nel quale si tende a camminare in punta di piedi, parlando a bassa voce, per meglio immergersi in un'atmosfera talmente speciale da meritare sul serio una visita.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma non finisce qui il nostro Giro delle Marche. Tra pochissimo, in bici con Alessandra Schepisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour a ruota libera.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
Siamo nel cuore delle Marche, in un piccolissimo borgo medievale dove il tempo sembra essersi fermato. Siamo a Montalfoglio, frazione di San Lorenzo in Campo, provincia di Pesaro Urbino, e da qui che parte il nostro itinerario in bicicletta per questo nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera. Siamo con Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi, cicloviaggiatrice. Fabrizia, ben ritrovata, ciao!
Ciao Alessandra e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, la nostra storia comincia in questo microscopico borgo medievale, eretto su una collina verdissima, borgo fasciato da mura squadrate. Era la residenza estiva del Duca di Urbino, che qui organizzava le sue feste estremamente ricche e rinascimentali. Una grande porta permetteva di accedere a questo gruppo di piccole case in pietra bruna e sopra l'arco c'era una torre con strutture per il ponte levatoio. Il ponte levatoio c'era una volta, ma c'è ancora, perché c'è ancora Montalfoglio, che è una piccola frazione di San Lorenzo in Campo, ed è rimasto pressoché intatto. Infatti, oltre a questo gruppetto di case con un bed and breakfast e una locanda, praticamente non c'è proprio più niente.
Dunque, un itinerario ad anello, quello che ci proponi, 130 chilometri, 1970 metri di dislivello da dividere in due tappe.
Possiamo percorrere questo anello in una giornata, se siamo ben allenati, abbiamo voglia insomma di pedalare, altrimenti possiamo fare una sosta intermedia a Frontone, prima della salita al Monte Catria, quindi possiamo spezzare in due questo giro, ma comunque con un e-bike lo possono fare tutti quanti.
Qual è la bellezza di questo itinerario? Perché consigliarlo?
Secondo me la bellezza di questo tour è che ci fa immergere proprio in una natura molto selvaggia, molto ancora incontaminata, fatta di fiumi, di gole, di monti dove sono nascosti monasteri. E poi chiaramente passiamo attraverso alcuni paesini molto interessanti. Diciamo che una cosa bisogna sapere delle Marche: le salite delle Marche vengono chiamate muri.
Di solito si pensa al Trentino, alle Dolomiti, invece le Marche, insomma, non sono da meno.
No, non sono da meno perché sono brevi, ma un po' cattivelle alcune di queste, però con un e-bike ovviamente non ci sono problemi. Allora, da Montalfoglio appunto scendiamo giù a San Lorenzo in Campo e poi continuiamo per Fratterosa, che è famosa per la terracotta, una terracotta che ha un tipico color melanzana realizzato con smalti a base di manganese, ovviamente adatti per gli alimenti, perché qui si trovano servizi di piatti, bicchieri, tazze, tazzine per il caffè, vasi, eccetera. Sono formule segrete che si tramandano di generazione in generazione. Da qui si prosegue verso Fossombrone, che è una cittadina molto pittoresca nella valle del Metauro, sul percorso dell'antica via Flaminia che collegava Roma con la costa adriatica. Pedalando lungo il corso Garibaldi, fiancheggiato praticamente da una doppia fila di logge, quindi un doppio porticato, si raggiunge una chiesa barocca che è la chiesa di San Filippo. Dall'esterno, diciamo così, è molto minimalista, ma dentro c'è un tripudio di stucchi bianchi e dorati. Two jumps in a week, but you think that's pretty clever, don't you? Seguendo il corso del fiume Metauro, dopo poco si arriva a un ponte, da qui ci si può affacciare sulle Marmitte dei Giganti. Ecco, questo è il primo canyon che incontriamo. Un canyon scavato appunto nel fiume Metauro con pareti alte fino a 30 metri, con pozze, cascatelle. Infatti qui si può eventualmente, se si ha voglia, noleggiare una canoa, quindi si può fare un pezzo del corso. Inoltre, se fa caldo, ci si può fare anche il bagno. Troviamo un altro canyon, un'altra gola, che è quella del Furlo. È una riserva protetta dove il torrente Candigliano, che praticamente serpeggia verde come uno smeraldo tra queste pareti calcaree, ha scavato questo canyon ed è veramente magico, devo dire. Tra l'altro in cielo si possono vedere volare le aquile e in primavera le chiome sempreverdi dei lecci sono alternate all'azzurro delle campanule, delle candide corolle, delle meringia. Insomma, è proprio uno scenario molto bucolico. Drying up in conversation, you'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. Continuiamo a pedalare lungo la via Flaminia, attraversiamo questo percorso molto tortuoso tra Salici, Pioppi e Sambuchi e, superata Cagli, il percorso si sviluppa praticamente alle pendici della parete nord-est del Monte Catria e qui arriviamo a Frontone. Ecco, come dicevamo prima, se vogliamo, siamo più o meno a metà del percorso, possiamo decidere di pernottare a Frontone oppure possiamo proseguire e cominciare a pedalare in salita tra le faggete verso il monastero di Santa Croce a Fonte Avellana, che sorge a circa 700 metri di altitudine e fu fondato da San Romualdo addirittura nel 980 d.C. È veramente molto molto suggestivo. Possiamo scendere poi verso il fiume Cesana, dove se fa caldo ci si può fare un bellissimo bagno, queste acque cristalline e anche un po' freddine.
Tanta acqua in questo itinerario, tantissima acqua.
Sì, brava, tanta acqua. Noi sentiamo sempre questo fruscio dell'acqua, le gole, le cascatelle, il torrente, il fiume. Diciamo così, è una musica che ci accompagna per quasi tutto il percorso, appunto, tranne le poche soste in questi borghi veramente che sono delle bomboniere, e poi il resto appunto è un percorso che ci dà la possibilità di ammirare una parte delle Marche molto selvaggia, molto ancora incontaminata. E quindi adesso siamo praticamente sulla via del ritorno, perché poi dopo Serra Sant'Abbondio arriviamo a Pergola e da Pergola raggiungiamo San Lorenzo e ci sono poi gli ultimi 3 chilometri di salita per arrivare di nuovo in questo microscopico borgo e ovviamente alla fine del giro ci concediamo una bella cena alla locanda di Montalfoglio con i piatti tradizionali che preparano le cuoche.
E allora grazie mille Fabrizia, giornalista di viaggio e cicloviaggiatrice, per averci accompagnato in questo itinerario ad anello dal piccolo borgo di Montalfoglio. Ciao!
Buone pedalate a tutti!
E ora ci spostiamo ad Ascoli Piceno per andare a scoprire qualche itinerario fuori porta da questa città. Ci facciamo aiutare da Enrico Calcinaro, presidente dell'associazione aderente a FIAB Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, che ha tracciato e tabellato alcuni itinerari. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E allora partiamo proprio da Ascoli Piceno.
Ascoli è uno dei centri monumentali d'Italia, costituito quasi interamente in travertino con palazzi di circa 2500 anni. La sua origine risale a 1600 anni prima della fondazione di Roma, è stata fondata dai Sabini nelle loro migrazioni seguendo un picchio, così dice la tradizione. Ascoli è una città storica, quindi molto bella da visitare anche in bicicletta, anche attraverso tutti i percorsi ciclabili che sono disseminati sulle colline intorno ad Ascoli. Ascoli si snoda su due piazze molto importanti: Piazza Ringola, più antica, e Piazza del Popolo, quella rinascimentale molto molto bella, che consiglio di visitare. Da Piazza Ringo partono i 4 anelli che noi come FIAB abbiamo tabellato intorno alle colline di Ascoli. Sono 4 anelli di facilissima difficoltà tecnica e sono adatti a tutti i tipi di persone, anche con poco allenamento, la vista di questi anelli spazia sui Monti Sibillini e sui Monti della Laga. Si immergono anche su strade bianche in terre che sono caratterizzate dai calanchi, sono terreni argillosi molto suggestivi perché solcati nel tempo ovviamente dall'erosione delle piogge e del vento. I 4 anelli presentano diversa difficoltà tecnica e fisica e variano tra i 20 e i 30 km di lunghezza e, da un punto di vista altimetrico, tra i 400 e i 600 metri di dislivello ognuno. Nel nostro sito ci sono tutte le informazioni e le tracce GPX che possono anche essere seguite tramite l'app Komoot, e il nostro sito, lo cito, è www.adbascoli.it.
Sempre per parlare dei percorsi cicloturistici da Ascoli Piceno a dintorni c'è la famosa ciclovia del Tronto che collega questa città al mare.
Questa ciclovia parte da Acqua Santa Terme, un centro termale a una ventina di chilometri da Ascoli, più nell'entroterra, per raggiungere San Benedetto del Tronto. Questa ciclovia, tutta su un percorso protetto, costeggia completamente la sponda sinistra del fiume Tronto, quindi da un punto di vista paesaggistico è veramente molto molto interessante. È un percorso che si snoda per circa 50 chilometri da Acqua Santa Terme, da Ascoli a San Benedetto del Tronto invece sono circa 35 chilometri, non esistono difficoltà tecniche e attraversa anche, fra le altre cose, borghi antichi, bellezze architettoniche e anche punti di ristoro molto molto significativi.
Eh sì, Valeria, abbiamo pedalato, dislivello notevole questa volta, ma Silvio, come abbiamo detto all'inizio, come abbiamo sentito all'inizio, ha riservato per noi una bellissima sorpresa.
Se, come sai, io di Silvio non mi fido mai, quindi ecco. Prima voglio ascoltare bene, poi ti saprò dire, prima però le informazioni perché in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
Grand Tour a passo libero.
E quindi ultima parte di questo nostro viaggio radiofonico, la scoperta delle Marche, che dedichiamo ora al racconto del cammino forse più corto d'Italia, il cammino di Sant'Anna a Furlo. Siamo in provincia di Pesaro Urbino e siamo nella gola del Furlo, appunto una gola scavata nei millenni dal fiume Candigliano e le pendici del monte Pietralata e del monte Paganuccio, e qui troviamo questo piccolo cammino, questo anello che è una vera e propria opera d'arte collettiva, perché questo itinerario ad oggi è composto da 100 opere d'arte. Ma non aggiungo altro perché ci facciamo raccontare tutto da Andreina De Tomassi, cofondatrice insomma di questo cammino e non solo. Buongiorno Andreina.
Sì, buongiorno, buongiorno, evviva. Sì, cofondatrice del cammino, ma soprattutto della Casa degli Artisti, che ha ideato poi questo cammino.
Quindi partiamo un po' dall'inizio, raccontiamo anche questa Casa degli Artisti e poi come è nata l'idea di questo cammino, chiamiamolo così, anche se è una, insomma, un'idea molto più ampia questo progetto.
Sì, 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 sì. Beh, la Casa degli Artisti nasce nel 2010 appunto qui a Sant'Anna del Furlo, è un comune di Fossombrone, e abbiamo subito cominciato con la Land Art al Furlo e abbiamo continuato per 15 anni ad aprire il parco a tutti i giorni, sempre libero, passeggiate così contemplative, diciamo. Poi qualche anno fa avevamo pensato a un tavolo, si chiama il tavolo dell'accoglienza, dove 16 anzi artisti avevano fatto queste tavole utilizzando i pannelli, diciamo, delle impalcature, no? E su quelle avevamo dipinto, perché tentavamo di mettere anche i pittori nel mondo della land art, che sai che l'arte ambientale è difficile visto che sta sotto le intemperie, quindi è difficile, però insomma ci siamo riusciti, per cui è venuto un tavolo lunghissimo dove mettiamo anche intorno 70 persone per mangiare sulla cultura, felici e contenti. Da questa opera collettiva è nata l'idea dell'anello nel bosco. Abbiamo un bel boschetto pieno di una biodiversità immensa ai piedi del Paganuccio e abbiamo pensato di fare un anello nel bosco, e ogni pedana è lunga 2 metri e ogni pedana c'è un artista e un'opera, ma di tutti i tipi, perché sono 100 opere che le abbiamo messe in piedi piano piano, veramente pancia a terra, lavorando in 5 anni, e sono pitture, sculture, mosaici, installazioni, c'è addirittura un ponte, una porta, una strada romana, c'è una panchina che ci ha portato una rumena, ma guarda, è molto divertente, è veramente un parco giochi, perché i cammini in genere sono abbastanza faticosi, no?
Infatti, noi ne raccontiamo spesso, per cui questo è un cammino, tu mi hai detto, tavole da 2 metri, sono 100 tavoli, quindi un cammino circolare da 200 metri, non siamo abituati a trovare un cammino
Bravo,
così breve.
Infatti, insomma, no? Infatti sono 200 metri e l'abbiamo chiamato il cammino più corto del mondo, però anche abbastanza emozionante, perché così è leggero e gioioso, soprattutto insomma ovviamente artistico.
Ecco, è un cammino ad anello che si è completato tra l'altro quest'anno.
Sì, quest'anno che c'è il Pesaro 24 Capitale della Cultura, anche noi come Land Art al Furlo abbiamo fatto parte di questa festa della cultura ed è stato un evento di Pesaro 24, infatti sono venuti tutti, l'inaugurazione eccetera eccetera, e abbiamo chiuso con l'ultima, la centesima pedana, abbiamo chiuso questo anello.
Ma Andrina, come si accede a questo percorso nell'arte a cielo aperto? Come abbiamo detto, è un percorso gratuito, aperto a tutti, ci sono degli orari?
Sì, gli orari sono dalle 10 di mattina alle 19 sempre, e quindi si può entrare alla fine di questo piccolo borgo, siamo 10 persone, credo che sia anche uno dei borghi più piccoli d'Italia, oltre che il Cammino, questo Sant'Anna del Furlo, si entra insomma all'inizio e subito si gira dopo una scultura e si arriva a questo percorso, e si può fare in tutti i modi, perché ovviamente si può fare, visto che è in tondo, visto che è un loop, no? Un po' come la vita, è tutto gira, e quindi si può prendere un po' da dove si vuole, tanto le opere sono tutte diverse, poi non è che sono numerate, quindi ognuno può saltellare da un episodio all'altro, insomma.
Ricordiamo il Cammino di Sant'Anna a Furlo. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito landartalfurlo.it, metteremo comunque il link sul sito di Radio 24 alla pagina di Grand Tour. Grazie mille Andreina De Tomassi, a presto.
Grazie, a presto, grazie di tutto.
Il nostro viaggio radiofonico nelle Marche non è ancora finito, perché ora spostiamo la nostra attenzione su tutta la regione con un evento che sembra disegnato anche su questa trasmissione, in particolare su questa puntata, perché parliamo di Grand Tour delle Marche, un evento, un viaggio a tappe partito a giugno che continuerà fino a dicembre, alla scoperta dei luoghi e dei sapori di questa regione. Noi oggi ne parliamo con Angelo Serri, direttore del Grand Tour delle Marche. Buongiorno Serri.
Buongiorno a voi e ai nostri radioascoltatori.
Allora, un'iniziativa che a oggi è a metà del suo percorso. Innanzitutto, come procede questo viaggio e qual è l'intento, insomma, di questa manifestazione, di questo evento?
Allora, sta procedendo molto bene, siamo alla 11ª edizione e si compone di 25 tappe attraverso altrettante località dove si svolgono delle manifestazioni che parlano di due attrattori fondamentali di questa regione: il cibo e il making, il saper fare, la manualità. Quindi un racconto, una narrazione del territorio che vuole appunto mettere in evidenza, mettere in luce sapori e abilità.
Ecco, quali sono questi sapori e saper fare, insomma, che cosa distinguono questa regione?
Sì, beh, i sapori sono le tipicità, anche perché il Grand Tour delle Marche prende avvio da un'iniziativa che è alla 33ª edizione, che si chiama Tipicità, un festival del bello e del buono che c'è in questa regione. Ma partiamo dai sapori del mare, dai brodetti, dal pesce dell'Adriatico che ha una sua peculiarità. Poi ci inoltriamo nell'entroterra, tanto per fare alcuni esempi, e andiamo nella capitale della trota, Sefro, capitale europea della trota, un piccolo centro dove ha preso avvio tutto un sistema di troticultura di alta qualità, e la abbiniamo al verdicchio di Matelica, altro vino simbolo di questa regione. Poi tra i sapori dobbiamo citare necessariamente l'oliva ascolana, infatti in agosto si è svolta Ascoliva, che celebra questa autentica icona delle Marche. E poi ancora andando avanti abbiamo i legumi, tra breve ad Appignano, Leguminaria, una manifestazione anche questa dedicata alla biodiversità. Ma come sappiamo la gastronomia è trasversale, il turismo enogastronomico è trasversale alle altre forme di turismo, anzi è capace da solo di generare flussi turistici, per cui si abbina anche ad altre attrattive della regione. A metà ottobre ci sarà a Monte Rinaldo in provincia di Fermo tipicità e archeologia, si coniuga la gastronomia alle attrattive archeologiche, in questo caso un tempio romano. E ancora parlando di biodiversità, abbiamo Sibillini in rosa, siamo nel Parco Nazionale dei Sibillini e c'è questa manifestazione dedicata alla mela rossa dei Sibillini, uno scrigno di salute e di biodiversità. E ancora tra Passimenti Aperti a Serrapetrona, in provincia di Macerata, dove si produce la vernaccia di Serrapetrona. Poi concludiamo con le Terre del Tartufo a Pieve Torina, con la Sagra dei Cavallucci a Cingoli, questo dolce particolare esclusivo di questa località, e infine superiamo l'anno, arriviamo ai primi giorni del 2025 con la Festa del Torrone a Camerino.
Non manca nulla, insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Allora non ci manca che rimandare per tutte le informazioni al sito tipicità.it. Grazie mille intanto, Angelo Serri, a presto.
Grazie a lei e soprattutto a coloro che ci hanno ascoltato.
E con questo viaggio nei sapori si conclude anche questo viaggio in questa regione, le Marche. Siamo già pronti per la prossima puntata.
Assolutamente sì, Silvio, siamo già pronti per la prossima puntata. Prima però, ancora una volta, la parola torna ad Alessandra Scapisi.
Eh sì, prontissimi, però appunto vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di questo programma Grand Tour dal sito Radio 24, dalle principali piattaforme audio. Come sempre ci sono le vecchie stagioni di Grand Tour, tantissime puntate da ascoltare, e la mail grandtour@radio24.it.
E allora, giusto il tempo per dirvi che la prossima settimana verrete con noi in Veneto. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Buona settimana, ciao a tutti.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima. We'll be right back.